Angela Maria Lupo, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuta davvero qui nel podcast Il Posto delle Parole per condividere un libro intitolato La mistica della sofferenza. Il libro scritto insieme con Caterina Ciriello e Angela Maria Lupo insieme con noi per condividere questa scrittura, seppure nella brevità di questa conversazione. Lei, Angela Maria Lupo, è passionista di San Paolo della Croce, professoressa ordinaria di Sacra Scrittura all'Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità Missionaria della Pontificia Università Urbaniana. Ecco, io prima di entrare nel libro, suor Angela Maria, io vorrei che lei ci raccontasse che cos'è essere passionista di San Paolo della Croce.
Innanzitutto, ecco, ed è una cosa che sempre, siamo nell'ottava di Pasqua, ci parla l'essere passionista dell'infinito amore che Cristo ha avuto per ciascuno di noi fino a dare tutto di sé, fino a dare la sua vita sulla croce. La passione, infatti, così come l'ha intesa Paolo della Croce, è l'opera più grande e stupenda del divino amore. Quindi parlare di passione significa parlare dell'infinito amore di Dio per l'uomo. Questo essenzialmente significa essere passionista. Vivere l'amore e far sì che gli altri riscoprano quest'amore che ci è stato riversato abbondantemente e possano con ciò corrispondere all'amore con l'amore.
Sì, tra l'altro pensi quanto sono ignorante io conoscevo San Giovanni della Croce grazie a quello che è scritto qua a proposito della sua scheda sul libro. Ho scoperto San Paolo della Croce, tra l'altro nato in Piemonte, esattamente
è un mistico del Settecento, ecco, qualche secolo dopo San Giovanni della Croce, sì, esattamente, però il corpo si trova sul Celio a Roma. I resti mortali di Paolo della Croce, dove ha vissuto gli ultimi anni della sua vita, appunto è morto nel 1775.
E la congregazione della Passione di Gesù Cristo di San Paolo della Croce è una congregazione di monache claustrali, Angela Maria?
Allora, Paolo della Croce è riuscito a fondare soltanto durante appunto la sua vita le monache, qualche anno prima che morisse, e poi noi siamo nate, perché io non sono una monaca ma sono una religiosa, cioè una suora quindi di vita attiva, e siamo nate qualche anno dopo grazie ad una marchesa fiorentina, Maria Maddalena Frescobaldi, che adesso appunto è venerabile, e che lei appunto, riscoprendo il carisma, la spiritualità di Paolo della Croce, l'ha adattato ad una, allora neanche congregazione si poteva parlare perché noi siamo nate nel 1815, quindi ad una forma più di vita attiva.
Che cosa significa essere suora di vita attiva?
Allora, essenzialmente significa, ecco, a differenza delle claustrali che vivono per lo più senza avere dei contatti con l'esterno, ecco, a parte io insegno, ma essere di vita attiva significa essere nel mondo, vivere con gli altri ed essere questo seme di speranza in mezzo ai fratelli e alle sorelle, e quindi noi, a differenza appunto delle monache, stiamo a contatto con la gente, nonostante poi viviamo nelle nostre comunità.
Stare a contatto con la gente e quindi scoprire la sofferenza degli altri e metterla insieme con la propria e guardare insieme il presente e il futuro. Caterina Ciriello e Angela Maria Lupo sono le autrici di questo saggio, La mistica della sofferenza. Intendiamoci subito su una cosa, che questo libro non ci dice che dobbiamo soffrire per raggiungere una qualsiasi meta, ma ci dice invece ben altra cosa. Che la sofferenza è qualcosa da prendere in considerazione, da risolvere, questo è logico. Però c'è anche una mistica della sofferenza. E qui, Angela Maria Lupo, io vorrei soffermarmi, no? Stando ancora sul titolo di questo saggio, perché la parola mistica può essere fuorviante. Ce la vuole spiegare?
Infatti, È nato proprio così questo progetto del libro. E parlare della sofferenza, vabbè, è facile perché alla fine la sofferenza investe tutti. Chi può dire di non aver sofferto? Cioè è proprio retaggio dell'essere umano il soffrire. Però anche alla luce dei testi biblici che appunto abbondantemente ho anche analizzato, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, può apparire una realtà che secondo me va proprio esplorata. La mistica, perché ecco, finora sono usciti dei libri che parlano sulla mistica del silenzio, del nascondimento, dell'ascolto, la mistica del quotidiano, la riparazione, la mistica della riparazione. In più, ecco, San Paolo della Croce parlava proprio della morte mistica. Allora, alla luce di queste, tutte queste intuizioni messe insieme, mi sono interrogata, ma si può parlare di una mistica della sofferenza, cioè della possibilità che l'uomo può avere attraverso la sofferenza di incontrare la mistica da New Inn, no? E, appunto questo... questa possibilità che viene data di incontrare il divino attraverso un qualcosa che fa parte dell'umano, cioè la sofferenza può essere una via, come altre vie mistiche, di incontrare Dio, laddove, ecco, lo sappiamo bene, paradossalmente tutte le volte chi soffre non fa che invocare Dio, appellarsi a Dio per dire toglimi questa sofferenza, cioè nessuno attraverso la sofferenza pensa di incontrare Dio, di solito viene considerata una cosa che è al di fuori dell'ambito divino, che Dio chissà perché, Dio permette questa sofferenza perché, ecco, Dio non mi toglie la sofferenza, invece... E vivere la sofferenza come mistica, cioè come via di incontro con Dio, fa sì che inevitabilmente, ecco, come diceva prima, nessuno ama la sofferenza, cioè, e quindi nessuno deve ricercare la sofferenza, però quella sofferenza che di già uno deve vivere, piuttosto che subirla, quindi passivamente accettarla, e può viverla, e puoi scoprire attraverso la sofferenza una possibilità di incontrare Dio, ed è una cosa che realmente accade, non è un'utopia, non è una fantasia. Perché? Perché le pagine anche del libro ci mostrano che Dio è entrato nella sofferenza dell'uomo, cioè Dio è divenuto tutt'uno con la sofferenza, l'ha presa su di sé, l'ha vissuta e l'ha divinizzata. Questo è il punto bellissimo che secondo me andrebbe riscoperto. È calato poi nella vita di chi soffre, cioè Dio ha divinizzato la sofferenza. Paradossalmente Dio non è venuto nel mondo per eliminare la sofferenza, infatti lo vediamo, e nessun uomo è senza una sofferenza, ma Dio l'ha divinizzata, l'ha trasfigurata, l'ha trasformata, e quindi noi anche attraverso la sofferenza possiamo entrare in Dio, incontrare Dio e vivere la sofferenza. Paradossalmente essere felici attraverso la sofferenza. Infatti, ecco, una campionessa di questo, ma non entro perché neanche è presente nel libro, è la grande mistica Gemma. E Gemma diceva continuamente a Gesù, voleva essere passionista per inciso, ma non è divenuta di fatto ma nella carne, e diceva a Gemma continuamente a Gesù, dammi da soffrire. Perché attraverso la sofferenza io vivo l'amore. Quindi può sembrare, ecco, una follia, però i veri folli in fondo incontrano Dio e fanno l'esperienza di Dio.
Però, certo, l'esempio che lei ci ha portato di Gemma è un esempio limite, però le persone comuni, come lei diceva poco fa, desiderano superare la sofferenza. Ma quello che è da trovare, è qui la difficoltà, no? E credo che sia abbastanza normale, lo rivela anche Gianni Sgreva nella prefazione. Gianni Sgreva, direttore della rivista La Sapienza della Croce, quando dice, come dire, che la rivelazione della sofferenza di Dio continua a incarnarsi nella tradizione dei santi, i quali sono proprio legati a Dio, come suggerisce l'etimo ebraico di santificare, ovvero legare. Ora, la sofferenza come rivelazione... E noi come possiamo, Angela Maria Lupo, capire che la nostra sofferenza sia una rivelazione? Se vogliamo e se pensiamo sempre che la sofferenza, come giusto, ripeto, che sia, debba essere superata al più presto.
sì, pensiamo appunto, nessuno ama, dicevamo, vivere la sofferenza, però se partiamo dai testi scritturistici, e quindi l'elemento che è importante e qualificante per capire questo, certamente è la fede. Ecco, perché se non c'è la fede non si può vivere appunto a questo livello, e non è un qualcosa che deve essere specificatamente soltanto compreso dai santi, ma da tutti coloro che attraverso quindi la fede possono entrare in questo mistero di rivelazione, appunto, e quindi appropriarsi di questa realtà che di fatto ci è stata donata attraverso Cristo, cioè ecco, di incontrare Dio nella e attraverso la sofferenza, e fare come Gesù, non lasciarci schiacciare dal dolore, ma ecco, far sì che anche il dolore diventi luogo della rivelazione dell'immenso amore di Dio. Quindi trasformare la sofferenza paradossalmente in amore. E questo è un qualcosa che possiamo fare, e anche i vari esempi che la mia collega ha illustrato, che non sono di santi canonizzati, ecco, infatti questa è stata anche la scelta della mia collega, di persone che non sono ancora state elevate agli onori degli altari, però sono delle figure significative di laici, laiche, e quindi non ecco, religiosi, religiose, preti, perché prima tradizionalmente si associava la santità ecco, alle figure più vicine tra virgolette a Dio, quindi legate ad uno status particolare, e invece queste sono laici, e quindi l'esempio bellissimo che tutti in funzione del battesimo, che è proprio questa immersione in fondo nella morte di Cristo, quindi nella sofferenza, perché possiamo attingere la sua risurrezione, quindi tutti possono trasformare e vivere questa mistica della sofferenza.
La mistica della sofferenza, questo libro ci porta a scoprire, come dicevamo già poco fa, una cosa straordinaria, cioè l'idea della sofferenza di Dio, no? La sofferenza non è solamente di noi persone, ma pensare che la sofferenza sia anche di Dio forse allevia quel poco, no? di sofferenza. E io dico delle parole molto terra-terra, molto umane, mi permetta, Angela Maria Lupo, però la sofferenza è una condizione che per questo è necessaria per rivelare anche la scoperta di un Dio che soffre, ed è un Dio che tollera, no? C'è un passo della messa che dice che Gesù toglie i peccati del mondo. In verità sarebbe tollera, no? E lo stesso.
No, mi permetto, prego. È una traduzione errata, perché di fondo ecco, il testo a cui si rifà Giovanneo non dice che ecco, l'agnello toglie, ma è molto più forte, fere in porta, cioè lui non elimina i peccati del mondo, ma li porta su di sé. E quindi ecco, siamo nelle traduzioni, alcune sono state riviste, ma su questa magari è molto più forte dire che lui non toglie, ma porta, prende su di sé il peccato al singolare, a Mattia, il peccato del mondo, cioè si fa tutt'uno con il peccato, perché ogni peccatore possa incontrare lui, e questo cambia tutto ecco, nella vita di chi pecca. Cioè nessuno, per dire, si trova fuori dallo spazio divino. Paradossalmente anche il più grande peccatore, anche chi tradisce Dio, si trova inserito in questo abbraccio di Dio che ha dato la vita per lui. Porta su di sé il peccato, non toglie. Ecco, mi scusi, ecco la digressione.
No, anzi, mi fa molto piacere questa precisazione, perché ci fa capire che a volte le traduzioni sono anche portano un errore insito proprio, no? Tradurre vuol dire tradire per certi aspetti. Ma a proposito di tradire, entriamo nella parola amore, e quindi nella parola che è una straordinaria parola di relazione. Parliamo della sofferenza, e qui in questo libro è molto ben raccontato, avendo anche agganci letterari straordinariamente importanti, come ad esempio Dostoevskij, no? Cosa accade in una persona quando si sente rifiutata, quando soffre pur amando?
Ecco, l'esempio più grande noi lo troviamo leggendo i testi del Nuovo Testamento, in particolare se noi vediamo cosa accade in colui che ci ha amato fino a prendere la nostra carne mortale, Dio che si fa uomo, ecco Gesù che incontra l'uomo, ma l'amore tradito, ecco, tradito non solo dai suoi, tradito da Giuda, sappiamo cosa accade in colui che ama quando è tradito. Ecco, a livello umano ci può essere questo rifiuto degli altri che ti tradiscono, e ci può essere questo senso di chiusura nei confronti di chi appunto tradisce. E invece, ecco, la cosa eccezionale che troviamo è grazie a quello che ha operato Gesù, Gesù che trasforma il tradimento in dono. E quindi abbiamo l'istituzione dell'ultima cena in cui prima che venisse consegnato e venisse ucciso, lui stesso si autoconsegna e si dona, facendo di se stesso il dono supremo a tutti gli altri, e quindi l'istituzione dell'Eucaristia. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue dato per voi in anticipo, prima della passione e della morte. Ed è bellissimo questo poter trasformare il tradimento in dono. Cosa accade? Questo lo può fare soltanto l'amore, in fondo. Ecco, umanamente è difficile, ecco, per noi laddove subiamo, possiamo subire tutti dei tradimenti, dei torti, e paradossalmente siamo poi chiamati, cioè mettiamo delle barriere, costruiamo, edifichiamo delle alte mura, e invece Gesù ci dà questo esempio: potete trasformare il tradimento in dono.
Torniamo, Angela Maria Lupo, sul tema del Dio che soffre, perché è un tema molto complesso, no? E non abbiamo certamente l'ambizione, la pretesa, la follia di esaurirlo in questa breve conversazione. Ma come posso pensare io alla sofferenza di un Dio che soffre, se Dio è pur sempre qualcuno che sta nascosto?
Sì, perché fondamentalmente, ecco, mentre è più facile pensare alla sofferenza di Dio fattosi uomo, quindi al momento dell'incarnazione Gesù, avendo un corpo umano, ha potuto soffrire, un aspetto particolare che emerge dalle prime pagine del libro, quindi tutta la prima parte, la sofferenza di Dio, questo Dio, ecco, che nei testi dell'Antico Testamento sembrerebbe un Dio lontano, un Dio impassibile, è frutto anche di quello che la filosofia praticamente ci dice su Dio. Invece tante pagine molto toccanti dell'Antico Testamento mettono in evidenza questo Dio vicino all'uomo, e un Dio, ecco, che soffre, perché di fondo che significa soffrire? Portare, sopportare. Sopportare che cosa? Sopportare, sostenere coloro che soffrono. La prima sofferenza, paradossalmente, del Dio tra virgolette lontano, così magari come viene concepito nell'Antico Testamento, è quella di Dio dopo il rifiuto dell'uomo, dopo il peccato dell'uomo e della donna, la sofferenza dell'amore non accolto, la sofferenza dell'uomo e della donna che si allontanano, dubitano dell'amore di Dio, si allontanano da Lui, e quindi là inizia la sofferenza di Dio. Che non è una sofferenza, ecco, che noi possiamo legare ad un corpo, perché, ecco, prima dell'incarnazione, ecco, Dio non ha questo corpo per cui può vivere come noi una sofferenza anche concretamente nelle membra, ma la sofferenza che penso che sia ancora più forte e più grande, quella di un amore non accolto. E quindi poi man mano, ecco, cresce questa sofferenza di Dio, perché pur di avvicinare la sua creatura che sempre più si allontana da Lui, Dio, ecco, soffre, e la sofferenza è legata a questo autolimitarsi di Dio, cioè le varie kenosi di Dio, le varie autolimitazioni di Dio per incontrare l'uomo. Quindi Dio si avvicina in tanti modi all'uomo per recuperarlo, questo amore ferito. Ci sono delle pagine bellissime, per esempio nel libro di Osea, c'è l'amore di Dio come quello di una donna che tradisce il proprio sposo. Quindi Dio vive così con pathos questo tradimento della sua sposa Israele, che lui ha tratto a sé con amore, con vincoli di amore, mentre il popolo si è allontanato da lui. E quindi come, ecco, dice, un marito è ferito, tradito, ecco, che farebbe? Manderebbe via la donna che, ecco, si è prostituita. ecco, ad altri, agli altri dei, il popolo che cade nell'idolatria, e invece Dio, ecco, e vuole recuperare a tutti i costi e quel popolo, e vuole ritornare, riprendere con sé, ritornare e sposare nuovamente questo popolo prostituto. Quindi ci sono tantissime pagine molto toccanti, molto forti, che ci interrogano e ci fanno riflettere sulla sofferenza proprio di Dio, una sofferenza legata al suo amore tradito.
Dio in realtà è in realtà nascosto in ogni male, in ogni sofferenza, ma che vi si nasconde solo quando le persone non si rendono conto che è lì. In definitiva, non c'è alcuna barriera tra Dio e gli uomini tranne quella che noi creiamo. E se si riesce a eliminare questa barriera, tutto il male si rivela un'illusione. Ora, è interessante e importante questo passo ebraico, se non sbaglio, però questa avvicinanza di Dio, no, a noi, alla nostra sofferenza, che noi non ce ne rendiamo conto, ma Dio si nasconde. E quindi noi possiamo pensare che Dio si identifica con i deboli, con chi ha sofferenza, e questo non porta il rischio di voler umanizzare la figura di Dio?
Allora, porta il rischio, cioè nel senso che poi non diventa un rischio, perché Dio alla fine poi ha voluto lui umanizzarsi e ha scelto di scendere proprio a livello dell'uomo, facendosi uomo. Però ecco, in queste pagine dell'Antico Testamento vediamo questo desiderio di Dio di scendere proprio fino in fondo, in basso, dinanzi alla sua creatura per recuperarla, ecco, perché la sua creatura potesse rendersi conto che lui non è un Dio così come prospettava in Genesi 3 appunto il serpente, no? Un Dio invidioso, geloso della felicità dell'uomo, ma è un Dio che ha dato tutto appunto all'uomo, e quindi vuole che l'uomo viva pienamente questa sua dimensione di creatura legata a lui nella libertà, senza che la creatura stessa si autolimiti, si autocondanni, perché in fondo la sofferenza è questa anche limitazione e condanna che l'uomo stesso subisce, è causata da lui stesso quando infrange e si allontana da Dio, perché in definitiva, diciamo, l'unica vera e propria sofferenza contemplata nella Bibbia non è quella fisica, psichica o chissà che, ma l'allontanamento da Dio, il peccato, ciò che crea questa barriera, e quindi Dio scende nelle profondità anche del peccato dell'uomo per recuperare l'uomo e ridargli quella felicità, quella gioia alla quale fin dall'inizio l'ha chiamato.
Eh sì, e adesso questa conversazione non può non piegare sulla realtà che stiamo vivendo, no? Come contemporanea, una realtà che non è più solamente di cronaca, ma è storia. Qui possiamo mettere la tratta dei migranti, possiamo mettere diverse cose, la guerra tra Israele ed Hamas, la guerra tra la Russia e l'Ucraina, ora questa piaga gigantesca, alla luce delle parole che lei ci ha detto poco fa. Quando vediamo queste immagini, quando in televisione vediamo di queste persone che non sanno più che cosa fare, a che cosa ci serve la mistica della sofferenza, Angela Maria Lupo?
Eh sì, noi ecco, viviamo proprio l'angoscia perché questo nostro tempo è tormentato da tutti questi flagelli della guerra, e viviamo veramente questa incapacità di poter dare una risposta, e quello che ci può dire il libro è di vivere questa impotenza e impegnarci ad offrire noi pure le nostre piccole o grandi sofferenze del quotidiano, perché possiamo, l'unico modo di superare la logica del mondo che risponde al male con il male è quello di vincere il male con il bene, e quindi offrire le nostre piccole sofferenze, guardare a viso scoperto tutte le nostre sofferenze, perché il mondo possa tornare a Dio e perché Dio illumini tutti coloro che causano sofferenza, perché non è un qualcosa voluta da Dio, e tutti possano ritornare veramente a Lui e possiamo vivere un'epoca di pace. Ecco, questa è la cosa che il libro anche può offrire e suggerire a chi può solo assistere impotente a questo dramma della violenza e della guerra.
Eh sì, infatti uno degli ultimi capitoli di questo saggio, La sofferenza di Gesù e del credente oggi, che mette insieme queste due sofferenze di Gesù, che chiude la sua vita con un grido, chiude la sua vita con una parola, ecco, potremmo dire, ma quella parola è una parola che risuona e anzi deve ancora risuonare. E chiedo a lei, Angela Maria, in che modo quella parola che è stata l'ultima parola, la fonè di Cristo sulla croce, in che modo risuona nelle nostre coscienze oggi?
In che modo risuona questo grido di abbandono del Cristo crocifisso? Perché? Il perché è gridato al Padre, perché mi hai abbandonato? Ecco, questa lacerazione che il figlio vive dal Padre.
E questa è mistica della sofferenza oppure semplice sofferenza?
Allora, è una sofferenza che è, ecco, poi diventa mistica perché c'è questo rimettersi del figlio nelle mani del Padre e quindi questo abbandono di questo male che lui in quel momento è il maledetto da Dio e quindi vive questa separazione di Dio da Dio paradossalmente, il figlio abbandonato dal padre, il padre diviso dal figlio e quindi la kenosi, lo spirito che questa kenosi diventa questa separazione, mentre appunto lo spirito solitamente è questa unione d'amore tra il padre e il figlio e quindi proprio l'espressione più elevata dell'amore perché tutti coloro che vivono nella sofferenza più atroce, nel buio, nell'inferno, possano fare l'esperienza dell'incontro con Dio. Quindi la risposta ad un grido che risuona, perché? E questa risposta in fondo è Cristo stesso donato al Padre, Lui è la risposta ai nostri perché, al perché gridato da Lui stesso sulla croce al Padre, perché? Infatti nessuno dei testi in cui è presente questo grido, Matteo e Marco, c'è una risposta. Dio tace, ecco, mentre in altri contesti il Padre manifesta la sua presenza anche dando una parola di approvazione nei confronti del figlio, in quel momento c'è il tacere, il silenzio anche divino, il Padre tace. Perché in ogni tempo possa continuare a risuonare questo perché e in questo silenzio appunto scopriamo una mistica, cioè la possibilità di entrare anche noi nel perché del figlio, anche attraverso i nostri perché gridati a Dio, perché, ecco, perché questa guerra, perché questo abbandono, perché questa sofferenza, perché questo mio figlio che deve morire giovane a causa di un cancro, perché, quanti perché possono echeggiare, risuonare. Ecco, tutti questi perché inseriti nel perché quindi di Cristo diventano una mistica di incontro con Dio che in questo suo tacere e poi ci ricorda che tutti questi perché si risolvono e acquistano una risposta all'alba della risurrezione. Ecco, Dio che trasforma in vita, ridona la vita a coloro che continuano a dire il loro perché a Lui. Quindi è una cosa pure secondo me importante dinanzi ad ogni tipo di sofferenza e non smettere mai di cercare il volto di Dio, elevare a Lui i nostri perché. Ecco, paradossalmente questa può essere anche una via mistica perché alla fine, ecco, anche tanti personaggi dell'Antico Testamento ce lo dimostrano, uno per tutti è abbastanza conosciuto Giobbe, alla fine Dio corrisponderà e come si vede anche nella finale di Giobbe c'è una nuova coscienza che si acquisisce di Dio perché alla fine del libro Giobbe può dire ti conoscevo per sentito dire, ecco il Dio della tradizione, il Dio che ci è stato detto da altri, ma adesso i miei occhi ti vedono, cioè adesso ecco finalmente so chi sei, cioè non un Dio lontano e che si compiace, che guarda chissà dall'alto la mia sofferenza, ma un Dio che vive, partecipe, è entrato nella mia vita e quindi nel mio soffrire ho scoperto la presenza di Dio, adesso i miei occhi ti vedono, quindi mi pento di tutto quello che ho detto nei tuoi confronti, dirà Giobbe, mi pento su polvere e cenere, ma adesso ho questa consapevolezza che tu sei con me e con il mio soffrire ci sei tu e quindi questo cambia tutto.
E forse, se ho compreso bene il saggio che lei ha scritto insieme con Caterina Ciriello, La mistica della sofferenza, una nostra missione è quella di attraversare, no? Di passare dalla mistica della sofferenza alla mistica dell'amore.
E alla mistica dell'amore ed è poiché si apre la luce. Perché mentre la sofferenza può dire soltanto buio, Ecco, paradossalmente è un buio che poi, attraversato dalla luce che è Dio, ecco, si può aprire, e quell'amore che diventa luce, quindi diventa raggiante, luce raggiante che illumina il proprio vissuto.
La mistica della sofferenza, itinerario biblico spirituale per ridefinire il volto di Dio e dell'uomo. Il libro è pubblicato dall'edizione Messaggero di Padova, ma Angela Maria Lupo, qual è, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
E il libro, l'unico libro veramente che mi fa continuamente compagnia in questi giorni è la Bibbia. Ecco perché da
e
lì
qual
arrivo,
è l'ultima pagina su cui lei ha meditato?
L'ultima pagina è l'Apocalisse, è la visione, ecco, del Cristo glorioso che ascende sulle nubi del cielo e porta impressi i segni della passione, ma è una passione trasfigurata. Questo anche per dire che nessuno può pensare di eliminare, tante volte si dice dimentica la tua sofferenza, non è possibile dimenticare, ma è possibile trasfigurare. Il Cristo che viene sulle nubi presenta a tutti le sue piaghe gloriose, e quindi per dire che lui ha subito la morte, ma ormai ha vinto la morte, la morte non ha più potere su di lui, perché quelle piaghe sono state trasfigurate, ma rimarranno sempre impresse nel suo corpo glorioso. E questo secondo me è una cosa bellissima da veramente valorizzare. Quindi questa è una pagina che porto sempre con me e che continuamente rimedito, e soprattutto in questi giorni dell'ottava di Pasqua.
Caterina Ciriello e Angela Maria Lupo, autrici del libro La mistica della sofferenza. Intanto grazie davvero del tempo che ci ha dedicato e buona giornata.
Grazie, grazie a voi e buona giornata. Grazie.